cassetta numero 1, lato A. Giovani del 2000. Informazione per i giovani del terzo millennio, numero 9, giugno 2003. Direttore, professor Carlo Monti. Vice direttore, Maurizio Martini. Redattori, Alessio Lenzi, Mario Lorenzini. Redazione, via Francesco Ferrucci 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. Email redazione @gio2000.it. Sito internet www.gio2000.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4197 del 26/6/2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. In questo numero, editoriale di Mario Lorenzini. Esoterismo, religioni e dintorni. Siamo già stati spesse volte sulla Terra, vi ritorneremo, seconda parte, a cura di Vita Universale. La tecnica del dottor Gio, di Corrado Malanga. Informatica, Outlook Express, lezione 6, di Paola Vagata. Virus, quando il computer si ammala, di Mario Lorenzini. Cultura, ingegneria naturalistica, che sapore, di Nicola Bigliazzi. Musica, ancora una volta, Sanremo, tra il vecchio e il nuovo vincono Le Vallette, di Wagner Broccoli. Nel segno di Cat Stevens, di John Tracy. Comunicati, un'associazione promettente al servizio dei minorati visivi, di Mario Lorenzini. Normalità e handicap, immagini viste da un cieco, di Michele Di Monaco. Racconti e poesia, Un giudice, di Simona Convenga. Riflessioni e critiche, Per un mondo migliore, di Elena Aldrighetti. Alex Zanardi vince la sfida più importante, Quella col destino, di Maurizio Martini. Più nuda e cruda di così, Sotto gli occhi di tutti, di Federico Oi. Editoriale, di Mario Lorenzini. Imparare dagli altri, o meglio, apprendere dai costrutti altrui. La parola d'ordine dei nostri tempi è cultura, intesa in tutti i sensi, anche pratica, per sfizio personale ma anche per necessità, visto che gli ignoranti vengono beffati mentre i saputelli sanno sempre come tirarsi fuori dagli impicci. Ecco che allora dobbiamo sapere di tutto di più, un po' su tutti gli argomenti, anche se a volte prediligiamo quelli che ci piacciono maggiormente. Come fare? Cioè, d'accordo, io mi documento, mi informo, studio, ma la conoscenza richiestaci dalla società è davvero imponente e spesso, per mancanza di tempo, pigrizia o inadeguatezza di metodi, non riusciamo ad acquistarla. Nessuno può darvi un tempo maggiore di quello che già avete, a meno di non lavorare o cambiare alcune abitudini quotidiane. Nemmeno la vostra indolenza potrà essere battuta se non con ferrea volontà. Solo il metodo può essere cambiato. Facciamo tanti errori nei modi che attuiamo per studiare, per impratichirci di un dato concetto. Il più comune è quello più difficile da evitare, se non ci si è abituati, ma basta un po' di pratica e il gioco è fatto. Parlare troppo in un dialogo tra due persone, l'una molto più preparata dell'altra, è uno sbaglio. Se dovete apprendere qualcosa che qualcuno vi spiega, sia esso un complesso teorema matematico o l'ultima legge in materia fisicale, dovete pensare che siate lì per imparare e chi apre bocca ne sa più di voi. Quindi non dovete ridurre il tutto a una conversazione da salotto per trascorrere un paio d'ore fra amici. Non potete permettervi di parlare quanto chi vi sta di fronte. Mi ripeto, parlare troppo senza ascoltare non va bene, si finisce per dire le cose che già sappiamo e poi si straparla. Ascoltare invece è fondamentale per l'apprendimento, Non importa se con leggerezza o una minima distrazione, avrete sempre qualcosa che vi è entrato nel padiglione auricolare e, presto o tardi, giungerà al cervello. Coprire i vostri ragionamenti e quelli degli altri con le vostre parole è proprio da non fare assolutamente, giacché nella foga del discorso la vostra parola non viaggerà di pari passo col vostro pensiero, impedendovi di controllare ciò che dite. Parlate solo dopo l'altra persona, magari se notate la pausa per cambiare argomento. In quel punto potrete intervenire per chiedere chiarimenti. Pensate a quanto leggete, a quando leggete una rivista come questa. State lì in silenzio, magari presi da un articolo in particolare, ed è quello il momento in cui, come spugne, traete il massimo dello scritto. Bene, per intanto allenatevi con il nostro giornalino. Chissà, forse non sarà un pozzo di scienza, ma spazia in molti campi. E qui un altro insegnamento. Poco, ma un po' di tutto. Esoterismo, religioni e dintorni. Siamo già stati spesse volte sulla Terra? Vi ritorneremo? Seconda parte. A cura di Vita Universale. Gesù di Nazareth che disse: chi di spada ferisce, di spada perisce. Il Cristo intendeva, con questa frase, anche la legge di semina e raccolta, alla legge di causa ed effetto. Alla luce della reincarnazione, la frase di Gesù acquista una grande rilevanza, cioè un omicida potrebbe subire il suo stesso malefatto anche in un'incarnazione successiva. In un altro punto è tuttavia più chiaro, e cioè nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giacomo, dove si parla della ruota della rinascita, che di solito si conosce solo nell'induismo e nel buddismo. Interessante è vedere che cosa hanno fatto le chiese con questa ruota della rinascita. Semplicemente non l'hanno tradotta. Il testo originario dice: la lingua degli uomini può mettere in movimento la ruota della rinascita. Il che significa che se io offendo altri o dico qualcosa di malvagio, ciò può creare una catena di cause che mi porta a dover riparare a ciò che ho causato, eventualmente in un'altra incarnazione. Martin Lutero traduce semplicemente: la lingua può incendiare il mondo intero. Tale affermazione non c'è nella Bibbia e questo è un esempio tipico di come è stato cambiato il patrimonio dei primi cristiani. Se ricerchiamo al di fuori dei testi biblici, troviamo dei documenti molto chiari che dimostrano che Gesù e i primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per esempio, Gesù dice in un colloquio: al momento dell'incarnazione dell'anima in un nuovo corpo, essa beve il calice con l'acqua dell'oblio. Anche Platone ha detto qualcosa di simile. Gesù intendeva dire che le incarnazioni passate sono ricoperte. Non devo sapere che cos'ero prima, in quale corpo la mia anima era incarnata in una vita precedente. Tutto ciò che è importante mi ritorna in questa vita. Mi opprimerebbe il sapere che cos'ero in vite precedenti. E nel Vangelo di Tommaso, un Vangelo famoso che è stato trovato nel deserto egiziano solo nel 1945, Gesù di Nazareth ha detto una frase molto importante. Oggi, se vedete la vostra immagine, vi rallegrerete, ma se voi vedeste le immagini che sono precedenti a questa vita, quanto lo sopportereste? Questo Vangelo, con questa frase degna di nota di Gesù, è stato trovato solo nel XX secolo e infine una frase di Gesù contenuta in un Vangelo del secondo secolo che la Chiesa non ha accolto nella Bibbia, sebbene sia un Vangelo molto vecchio, più vecchio dei Vangeli tradizionali. Con la reincarnazione avviene il cambiamento del corpo e si viene rimandati nel mondo in base al tipo di peccati che si è commessi. Non è un caso in quale veste veniamo al mondo, chi sono i nostri genitori, i nostri figli o il partner. Tutto ciò ha a che fare, si potrebbe dire, sia con le colpe ma anche con il positivo delle nostre vite precedenti. Possiamo dire che la reincarnazione è una conoscenza dei primi cristiani, ma, come si è detto, la Chiesa ha distrutto molti di questi scritti. Attorno al 400, ad esempio, poco dopo che la Chiesa divenisse una religione di Stato, le truppe distrussero molti di questi scritti, ma certamente c'è molto di più in questa direzione. Uno degli scritti basati su un Vangelo ritrovato e arricchito dalla parola profetica dei nostri giorni si chiama «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, che contiene anche molti fatti sulla vita del Cristo e anche una prospettiva sui tempi a venire. La tecnica del dottor Gio di Corrado Malanga. Quando abbiamo cominciato a verificare la realtà dei fenomeni di abduction in Italia, abbiamo cercato anche di accumulare prove oggettive della realtà di un fenomeno che si presentava come estremamente elusivo nei confronti dell'osservazione. Da una parte c'è la soggettività di chi racconta ed evoca i suoi ricordi, dall'altra la mancanza di prove oggettive. La presenza di cicatrici sul corpo dei rapiti o di impianti di probabile natura aliena nel corpo di questi poveri malcapitati poteva fornirci dei dati che tagliassero la testa al toro, cioè che una volta per tutte dimostrassero la realtà del fenomeno preso in esame. Allora eravamo agli inizi della nostra ricerca e pensavamo ingenuamente che bastasse portare una prova concreta alla comunità scientifica e questa l'avrebbe dovuto accettare. Non sapevamo ancora che la comunità scientifica non esisteva e non ci eravamo ancora accorti che il periodo degli scienziati era come quello dei miracoli, passato. Comunque, in quell'ottica, facemmo alcune indagini che partivano come sempre dalle rivelazioni dei nostri addotti, che successivamente venivano controllate attraverso analisi di tipo medico. Partendo come sempre da alcune osservazioni condotte da Bud Hopkins in America, sembrava potersi evincere che gli alieni utilizzassero una strana tecnica chirurgica e con una specie di bisturi di luce introducessero qualcosa nel naso dell'addotto durante il rapimento. In effetti, tutti gli addotti da noi conosciuti in Italia soffrono spesso di perdite di sangue dal naso, da una sola narice, di solito la destra, ma non sempre. Durante questa strana operazione, infatti, il medico alieno avrebbe abraso il tessuto parenchimatico della cavità nasale, provocando una specie di fragilità capillare che poteva essere la causa di queste perdite di sangue. Successivamente Hopkins e noi potemmo constatare attraverso la tomografia assiale computerizzata la presenza nell'ipofisi di un granellino scuro di circa 3 mm che alcuni addotti avevano da sempre. Non si trattava di un tumore, poiché questo è di solito molto più grosso quando viene scoperto ed appare comunque di colore più chiaro, come si può vedere in una radiografia. Il soggetto addotto ci raccontava in ipnosi che un grigio, cioè uno di quegli esserini piccoli, alti 1,20 m, con 4 dita negli arti superiori, dotati di un dito opponibile, puntava una strana pistola, che sembrava quasi ad aria compressa, nella narice del soggetto, e sembrava prendere la mira per sparare qualcosa. Guardando in uno schermo o qualcosa di simile, posto a volte dietro la testa dell'addotto, che era sempre sdraiato su qualcosa che assomigliava ad un lettino. A volte lo schermo era ben visibile ed era posto di lato al soggetto, che subiva questa strana posizione. Alcuni addotti raccontano anche di aver visto la figura di un cranio nello schermo, ma nessuno faceva riferimento al proprio cranio. Cioè, in altre parole, nessuno degli addotti ha mai pensato che quello che si vedeva nello schermo fosse il suo cranio. Comunque, quando il grigio aveva ben bene preso la mira con questa strana pistola, sparava qualcosa nel naso del povero malcapitato, che sentiva un dolore acutissimo, lancinante al cervello, proprio tra l'occhio destro e la parte superiore del naso, con immediata conseguenza di perdita dei sensi. In ipnosi, i soggetti che avrebbero subito questa esperienza cominciano a respirare molto male, come se avessero il naso occupato da qualcosa, e dicono di sentire il sapore del sangue in gola. Aumenta a quel punto la frequenza di inghiottimento e il nostro paziente comincia ad imitare, mimando con la propria gestualità, una scena come se avesse qualcosa di schifoso in bocca. È una strana pappetta gelatinosa, fredda, che entra in gola. Mi dicono di star buono che fra un poco non sentirò più niente. A volte uno degli inservienti alieni fa inghiottire anche una specie di pillola molto amara al soggetto, dicendogli che dopo si sentirà meglio. I primi racconti di questo tipo risalgono addirittura al secondo addotto che esaminammo da un punto di vista storico in Italia, quindi molti anni fa, quando ancora non sapevamo niente sulle tecniche operatorie non invasive nasali. Ed ecco arrivare dalla Cina il dottor Zhou del Center of Minimally Invasive Neurosurgery Department of Neurosurgery University of Pittsburgh. Riportiamo l'immagine della home del suo sito, mentre il suo sito web è consultabile qui. Come si può notare, la tecnica non invasiva di questo chirurgo è in grado di operare sulla pineale senza aprire il cranio, ma passando attraverso l'osso sfenoide che viene praticamente sfondato in un piccolo punto. Il problema nacque quando scoprimmo che con questo sistema si poteva non solo togliere qualcosa dal cervello del paziente, ma mettere anche qualcosa a livello di ipofisi. L'apparecchio che serviva per mettere questo qualcosa era una strana pistolina a pressione praticamente identica a quella che veniva descritta dai nostri addotti. Ma la cosa ancor più interessante era costituita dal fatto che le cose che venivano ficcate attraverso il naso nel nostro cervello erano dei componenti elettronici in grado di monitorare attraverso 16 microantenne l'intera attività del cervello umano. Ed ecco come questa brain radio era fatta. La vediamo nella foto riprodotta. Attraverso un sistema di reti a punti caldi collegati con i satelliti artificiali con questo aggeggino possiamo essere monitorati in tutte le parti del mondo. Sì, perché l'aggeggino, che non è più grande di circa 2,5 mm, funziona come un transponder e riceve corrente elettrica praticamente via radio. Ciò vuol dire che non ha bisogno di alimentazione e che è praticamente eterno. Ma le nostre scoperte non finivano qui. Era già strano che i nostri addotti, non avendo mai sentito parlare di chirurgia transfenoidale, descrivessero perfettamente le tecniche impiegate già 10 anni fa. Era altresì interessante scoprire che questi addotti avessero anche il microchip nel cranio. Era però assai strano che le tecniche descritte in ipnosi dai nostri addotti ed ascrivibili a tecniche aliene fossero di dominio dei cosiddetti terrestri da pochi anni. Era terrificante un fatto che alcuni esseri umani fossero stati impiantati per essere controllati dagli alieni. Lo sapevamo da tempo, ma anche da chi ci governa. Questo proprio non ce lo aspettavamo. Come facciamo a dirlo? Semplice, andate a leggervi i brevetti, i famosi patent americani, sulle nuove invenzioni per il controllo della personalità attraverso i transponder cerebrali. Scoprirete attraverso la consultazione di questi patent come si può alterare la coscienza umana, come si può far vedere e sentire cose che non ci sono, come si può alterare la percezione, i ricordi, le sensazioni sessuali, come si può far dormire, sognare, come si può eliminare un soggetto per un infarto al miocardio, tutto via radio. L'ultimo nato di questi microchip si chiama Angelo Blu e la ditta americana costruttrice lo reclamizza dicendo che sarebbe opportuno che tutti i bambini del mondo venissero impiantati fin dalla nascita con questi aggeggi per questioni di sicurezza. Di chi? Ci chiediamo noi. Ci chiediamo a questo punto, da dove viene tutta questa tecnologia che i terrestri conoscono, ma che i nostri addotti ci avevano già raccontato 10 anni fa? Come questa serie di tecniche è stata appresa e soprattutto da chi e dove? Vi ricordo che sembra proprio che gli impianti trovati addosso agli addotti abbiano percentuale isotopica diversa da quella terrestre. Quindi non venite fuori a dirmi che gli alieni non ci sono e sono quelli cattivi del governo Ombra Mondiale che attraverso un'operazione di mind control applicano la tecnologia dei transponder nasali. Ditemi piuttosto che, come diceva il colonnello Corso, queste tecniche sono un retaggio della retroingegneria catturata dallo studio delle presenze aliene sul nostro pianeta. Ditemi che i nostri governanti vogliono utilizzarla per farci stare sempre più buoni, calmi, stabili e farci scegliere sempre quello che vogliono loro, farci comprare e consumare quello che vogliono loro e farci dormire quando vogliono loro, farci fare l'amore se vogliono loro, scongiurando i cambiamenti dovuti alla normale evoluzione del pensiero umano. Ma quale evoluzione? Quale pensiero? Il nostro o di loro? Due insegnamenti si possono trarre da questa vicenda. Il primo è che tutto ciò prova ancora di più che il fenomeno abduction è totalmente reale ed il secondo è che noi non dobbiamo difenderci solo dall'intervento alieno sul pianeta, ma anche dall'intervento di chi è potente e che per non mollare il potere si sta preoccupando perché in futuro possa governare su una moltitudine di zombie. E quegli zombie dovremmo essere noi. Informatica. Outlook Express, lezione 6, di Paola Vagata. Oggi parleremo delle cartelle di Outlook Express. In particolare vedremo come sono organizzate, come creare o eliminare una cartella, come spostare e copiare messaggi in una data cartella e come fare per rinominarla. Outlook Express organizza e colloca i messaggi in cartelle un po' come il disco fisso di un computer. Le cartelle principali già le conosciamo, a partire da cartelle locali, quella principale si diramano le sottocartelle, posta in arrivo, posta in uscita, posta inviata, posta eliminata e bozze. Se dunque, quando vogliamo creare una nuova cartella, ci posizioniamo con tab sull'elenco e con la freccia su cartelle locali, la nuova cartella verrà collocata allo stesso livello delle altre, cioè diverrà una sottocartella di cartelle locali. Se invece vogliamo creare una nuova cartella e ci troviamo sull'elenco dei messaggi della posta in arrivo, questa diventerà una sottocartella appunto di posta in arrivo. Ma come si fa a creare una nuova cartella? Sia che ci troviamo nell'elenco dei messaggi, sia che siamo nell'albero delle varie cartelle, la procedura è la stessa. Con Alt ci troveremo nel menu File e scendiamo con la freccia su cartella, che ha un sottomenu al suo interno, perciò confermeremo con invio. A questo punto la prima voce che troviamo è Nuova ed il programma ci suggerisce anche il comando rapido Ctrl-Shift-E. Se premiamo ancora invio, ci viene chiesto il nome della cartella che possiamo scrivere in una finestra di testo e che confermeremo ancora con invio. A volte può accadere che il nome di una cartella creata in precedenza non ci piaccia e quindi vogliamo cambiarle nome. Niente paura. Con il tasto F2 potremo scrivere un nuovo nome e confermare con invio. Per cancellare una cartella, naturalmente si dovrà premere il tasto Cancel. Attenzione, le cartelle di default, posta in arrivo, posta in uscita, posta inviata, posta eliminata e bozze, non si possono cancellare né rinominare. Vediamo adesso come spostare e copiare messaggi in un'altra cartella. Dopo aver attivato il menu con Alt, andando a destra con la freccia, ci troviamo nel menu Modifica. Se scendiamo ci appariranno i seguenti comandi. Copia si riferisce a porzioni di testo selezionato. In questo caso ci verrà in aiuto anche il comando rapido Ctrl-C. Seleziona tutto, comando rapido Ctrl-5 dal tastierino numerico. Trova, confermando con invio si avrà la possibilità di cercare un messaggio nella cartella corrente ed in tutte le sottocartelle. un messaggio in una cartella precisa, un indirizzo di posta elettronica, una stringa di testo all'interno del messaggio. Sposta nella cartella, comando rapido Ctrl-Shift-V. Copia nella cartella. Elimina, comando rapido Ctrl-D. Svuota cartella posta eliminata. Con questo comando è possibile cancellare in un colpo solo tutti i messaggi della suddetta cartella, dopo aver confermato la richiesta di cancellazione da parte del programma. Segna come già letto, comando rapido Ctrl-Q. Segna come da leggere. Segna con conversazione come già segna conversazione come già letta, comando rapido Ctrl-T. Segna tutti come già letti, comando rapido Ctrl-Shift-A. Se dunque vogliamo spostare il messaggio in una cartella, andiamo nel menu Modifica nella maniera descritta sopra, oppure digitiamo semplicemente Alt-M. Scendiamo poi fino a Sposta nella cartella. Potremo ora scegliere dall'albero la cartella in cui vogliamo collocare la mail e confermiamo con invio. Se la cartella in cui desideriamo collocare il messaggio non esiste, possiamo anche crearla sul momento. Con Tab ci spostiamo sul pulsante Nuova cartella. Se scriviamo il nome, poi con Tab andiamo su OK e clicchiamo ancora con spazio. Per chiudere l'operazione, ancora con Tab, raggiungiamo di nuovo il pulsante OK e clicchiamo con la barra spaziatrice. Proviamo ora, sempre nel menu Modifica, a copiare un messaggio in una data cartella. La procedura è la stessa? Evidentemente sì, con la differenza che una copia della mail rimane nella cartella in cui ci troviamo, ad esempio quella della posta in arrivo. Le operazioni di copia e spostamento di un messaggio si possono compiere anche dal menu di contesto, attivabile tramite il tasto Applicazioni, situato a destra del tasto Avvio di destra, oppure con la combinazione di tasti Shift-F10. Proviamo ad andare in questo menu per esplorare i comandi vari che è possibile eseguire. Apri, stampa, rispondi al mittente, rispondi a tutti. Inoltre come allegato, segna come già letto, segna come da leggere, sposta nella cartella, copia nella cartella, elimina, aggiungi il mittente alla rubrica Proprietà. Nella prossima lezione ci occuperemo dei filtri o regole di posta elettronica. Virus, quando il computer si ammala, di Mario Lorenzini. Chi di voi non ha ancora sentito parlare dei virus informatici? Sì, anche il nostro laboratorio personale può avere, diciamo, qualche problemino di salute. Noi esseri umani talvolta ci prendiamo il raffreddore, l'influenza e altre cose del genere. Siamo costretti a ricorrere al medico e magari anche a medicinali vari. La malattia ha il suo decorso in tempi più o meno brevi e poi si spera di non avere postumi, di tornare a godere di buona salute. Similmente si dice che il computer può prendersi un virus. È così come una patologia è capace di far star male l'uomo, il virus può arrecare danni alla macchina, danni irreparabili, danni parziali, danni perfettamente recuperabili. Vorrei chiarire a questo punto che nel computer non esiste un sistema cardiocircolatorio, polmonare o nervoso, nemmeno uno scheletrico muscolare. Il computer non si ammala per trasmissione aerea o sanguigna. Al suo interno ci sono solo circuiti elettrici, i quali sono capaci di eseguire i comandi contenuti nei programmi. Il virus è quindi in realtà un programma, niente di più, un tipo di programma con delle caratteristiche particolari, come del resto ogni programma, ma con delle finalità del tutto che tutt'altro che positive. Un virus non serve a fare dei calcoli o a scrivere una lettera, bensì ha lo scopo di compiere delle azioni destabilizzanti di varie entità a seconda del tipo di virus. Ecco quindi le tre domande a cui rispondere. Quali danni può portare un virus? Come agisce? Possibili rimedi e prevenzioni. Origine del virus. Un virus può causare un danno di lieve entità, che va dalla comparsa continua di un messaggio video, ad esempio, al rallentamento dell'intero sistema, oppure danni molto gravi, se non irreparabili, quali la cancellazione di alcuni tipi di file necessari al funzionamento, nonché interi settori di disco. Benché ci possano essere programmi seri ma difettosi che causano malfunzionamenti assimilabili, spesso a comportamenti virali, un virus è proprio un programma a sé stante, creato appositamente con l'intento di causare danni a un sistema informatico. Ma chi può essere interessato alla stesura di un codice virale? Chi sono i soggetti che realizzano tali cose? A volte un virus viene prodotto per gioco o per esercizio allo stesso tempo, ad esempio da studenti universitari che si dilettano nella conoscenza delle tecniche di programmazione. A volte ci sono degli intenti ben precisi con cui chi realizza il virus vuole nuocere a quella data organizzazione o azienda dotata di rete informatica. Ecco il perché questo è un buon esercizio di programmazione. Chi fa una cosa del genere è sicuramente una persona con buone capacità, anche se con dubbi propositi, scrivere un programma con caratteristiche come quelle di un virus è complicato. Si devono conoscere a fondo i meccanismi di funzionamento del PC, nonché i linguaggi di programmazione più vicini alla macchina. Tra le sue caratteristiche primarie, a parte l'effetto distruttivo o simile che scaturisce in determinate situazioni, il virus deve avere anche alcune peculiarità, come il passare inosservato al sistema, oltre che all'utente, e ovviamente deve potersi diffondere il più velocemente e nella maniera più capillare possibile. Come una patologia infettiva si propaga per contatto diretto aereo o sanguigno, così un virus informatico passa dai file di un dischetto al nostro CD interno, al nostro disco interno al PC, poi a sua volta infetta i dischetti che si inseriscono nel computer, in modo che quando noi diamo il dischetto a un'altra persona, questa può contrarre l'infezione. Quando i computer sono infestati da questi programmini pericolosi, ancora il danno reale non c'è. E quando accade allora? Beh, questo dipende dal programmatore che ha ideato il virus. Questi decide, ad esempio, che ad una determinata data il virus provochi la sparizione di alcuni documenti del programma Word. Successivamente, ogni volta che noi leggiamo il contenuto del disco fisso, il file letto viene cancellato e magari in uno stadio più avanzato, magari sempre in coincidenza con una data o un orario, viene cancellata la tabella di allocazione dei file, rendendo in pratica il disco fisso inutilizzabile. Ma non voglio entrare più di tanto nei tecnicismi che caratterizzano un processo di attacco virale. Quello che ora importa per chi deve lavorare con tranquillità al computer è come difendersi da un'incombenza di questo tipo. Direi che ci sono essenzialmente due modi. Come ogni malanno, è sempre meglio prevenire e curare, ma ci può essere anche la cura. Entrambi questi compiti sono svolti dai programmi antivirus. Questi guardiani, sempre attivi nel nostro sistema, lo monitorizzano, lo controllano continuamente alla ricerca di qualche comportamento anomalo che potrebbe risultare paragonabile all'azione di diffusione o di danno di un virus. Questi programmi hanno un proprio archivio interno da aggiornare costantemente a cura dell'utente, contenente una lista dei virus noti. L'antivirus pensa a bloccare l'eventuale azione dannosa in atto, nonché l'azione di proliferazione, e può, ma non è detto, essere capace di estirpare il virus dal nostro computer. E questo è il compito di questi aiutanti. Ma nella peggiore delle ipotesi, ovvero nel caso in cui il nostro antivirus non sia in grado di individuare o rimuovere un virus e quindi accadano dei malfunzionamenti o perdita di dati, l'unica cosa in aggiunta che ci può tutelare è il cosiddetto backup, cioè il continuo salvataggio dei dati, dei documenti che ci interessano, così che qualora fossimo costretti ad un ripristino totale del sistema, in pratica una cancellazione di tutto quanto è contenuto nel nostro computer, computer, sistema operativo e dati compresi, saremo successivamente in possesso delle copie dei nostri documenti, che potremo così reinserire nel nostro scatolone per continuare a lavorarci. Dopo tutta questa esposizione non vorrei aver allarmato in modo eccessivo chi sta leggendo. Comunque ci sono persone più robuste e soggette a rischio. Anche la nostra apparecchiatura informatica non è detto che sia per forza esposta a contagi virali. I mezzi di contrazione dei virus sono in genere dischetti e, oggi, anche internet, che è comunque una porta aperta per tutti i curiosi e malintenzionati. Ma non ci facciamo prendere dal panico. Il sottoscritto usa il computer da anni, CD e dischetti, oltre alla rete delle reti, e francamente non ha mai avuto problemi. Ho spesso avuto la necessità di ripristinare dei dati preventivamente salvati su dischetto, ma più per motivi di guasto a componenti che non a causa software specie di virus. Ma ricordatevi, non è giusto e non è bene abbassare la guardia. Vale sempre la pena di munirsi di strumenti e precauzioni atte a scongiurare un possibile pericolo. Cultura, ingegneria naturalistica, che passione, di Nicola Bigliazzi. Ingegneria naturalistica, una scienza nuova? Una disciplina New Age? Niente di tutto questo, la definirei più una riscoperta degli antichi sapori. Non voglio parlarvi di arte culinaria, purtroppo, ma della differenza fondamentale che passa fra le tecniche di costruzione tradizionali e bioingegneria, sinonimo di ingegneria naturalistica. Per tecniche di costruzione tradizionali intendo tutti i sistemi di muratura che utilizzano il cemento armato, il ferro, il calcestrutto e mattoni, indispensabili in alcuni settori ma di notevole impatto ambientale, se non addirittura dannosi in altri. Infatti questi materiali sono insostituibili in ingegneria civile, case, strade, ponti, ma spesso inopportuni nelle sistemazioni idraulico-forestali e nel riassetto idrogeologico del territorio. Così non manca di vedere scarpate di strada rette da muri in cemento armato, pendii franosi imbrigliati da reti metalliche, orrendi sistemi paravalanghe disseminati per interi versanti. Il problema di queste opere non è soltanto un fattore estetico, anche se assai incidente, ma soprattutto di compatibilità con l'ambiente circostante. Non di rado capita che muri di sostegno vengano scalzati da infiltrazioni d'acqua, fiumi che straripano benché abbiano argini cementificati, eccetera. È a questo punto che entrano in gioco i vecchi sapori, la riscoperta delle tecniche utilizzate da boscaioli e contadini di un tempo, muri a secco, terrazzamenti, piantumazioni con talee di salici, eccetera. Tecniche abbandonate per un periodo ed ora rispolverate ed aggiornate alla luce delle nuove conoscenze costruttive e fregiate del nome di ingegneria naturalistica. Ma arriviamo alla differenza fondamentale. La bioenergia necessita di materiali naturali quali il legno, la pietra, la terra e piante viventi. L'utilizzo di questi materiali, unitamente ad opportune tecniche, fa in modo che l'opera finita non sia un corpo estraneo inserito nell'ambiente, ma faccia parte dell'ambiente stesso. Saranno infatti le radici delle piante messe a dimora, coadiuvate dalla presenza di legname, a sostenere il pendio o l'argine di fiumi. Varie combinazioni di materiale prendono i nomi più disparati: palificate, cordonate, sistemazione a buche, terre armate, da utilizzarsi in maniera diversa in base ai luoghi e alle esigenze. Oggigiorno l'ingegneria naturalistica ha preso molto campo ed anche dalle nostre parti compaiono sistemazioni di questo genere. Un esempio per tutti è il paesaggio dell'Alta Versilia, ricostituito con queste tecniche a seguito del disastro del 95. Ma attenzione, la bioingegneria è uno strumento efficace se usato in maniera appropriata e razionale. Un utilizzo sconsiderato o esasperato spesso porta solo a fallimenti e delusioni. Ah, Quasi dimenticavo, se percorrendo un sentiero o un bosco incontrate una di queste opere, provate ad assaggiarla. Mi saprete dire che sapore ha. Combratec. Da tutto il mondo i migliori articoli per l'autonomia, articoli per la cucina, bastoni, orologi, agende parlanti e molto altro ancora. La Combratec produce, importa e distribuisce articoli utili ai ciechi. I nostri prodotti vengono testati da non vedenti e immessi nel mercato italiano con i migliori prezzi possibili. Combratec distribuisce, tra gli altri, dosatori per olio ed aceto, pinze per la cucina antiustione, sbuccia frutta a manovella, dosa zucchero e caffè, robot da cucina, padelle per frittate, bilance parlanti da cucina anche dietetiche, eccetera. Nel campo dell'orologeria dispone di 4 modelli parlanti e 3 modelli tattili, oltre a 3 modelli di sveglie parlanti. In Italia Combratec è conosciuta per i bastoni canadesi, che distribuisce con grande successo dal 2001. Inoltre produce l'unico bastone italiano autorizzato dalla CEE. Per la salute Combratec distribuisce termometri parlanti per la febbre, misuratori di pressione automatici e garantiti e bilance pesa persone parlanti. Il nostro catalogo comprende anche termometri ambientali parlanti, agende VoiceMate parlanti e il nuovissimo etichettatore parlante, voilà, distribuito in esclusiva per l'Italia. L'etichettatore, grazie ad una penna elettronica e a etichette con codici a barre, permette di etichettare e riconoscere alimenti, cibi surgelati, capi di abbigliamento, poiché resiste anche in lavatrice, dischi, medicine e qualsiasi altro oggetto domestico. Voilà, è la rivoluzione per l'autonomia domestica. Anche chi non conosce il Braille né il computer può etichettare con la voce e riconoscere, grazie alla penna elettronica, qualsiasi oggetto domestico. Combratec consegna a domicilio in tutta Italia. Il nostro catalogo è consultabile all'indirizzo www.combratec.it. Per chiarimenti, per richiedere il catalogo Braille e per ordini potete usare i seguenti recapiti. Telefono 339-4578-530. Fax 0321-519752. Email info.combratec@tiscalinet.it. Fine lato A, cassetta numero 1.